Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, 11 e 21 minuti in diretta dagli studi di Via Asiago, riprende un nuovo ciclo di trasmissioni di Momus, il programma curato da Anna Rita Caroli, buongiorno da Sandro Cappelletto, dunque il nostro consueto equipaggio, la responsabilità tecnica oggi è di Domenico Narducci. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e cominciamo appunto questi mesi di navigazione insieme e cominciamo nel segno di Rossini per un insieme di motivi, allestimenti, opere nuove ispirate a Rossini e un tomo bello, importante, che finalmente prosegue il progetto della pubblicazione integrale dell'epistolario rossiniano avviato dalla Fondazione Rossini di Pesaro. È da poco uscito il quarto volume a cura di Sergio Ragni, comprende un periodo importantissimo, breve ma importantissimo. Andiamo dal gennaio 1831 alla fine, al dicembre del 1835. Perché è importantissimo? Perché Rossini ha dato l'addio all'opera, al mondo dell'opera, alla produzione di nuove opere. Un compositore che aveva lavorato a ritmi intensissimi, che aveva dato tali capolavori in tutti i generi, come ormai è acquisizione definitiva, si ritira dopo il Guglielmo Tell del 1829. Ma non abbandona assolutamente la musica, come risulta pagina dopo pagina leggendo questo epistolario. Cara Maria, sento che fai sapere che non verrai questa mane alla prova. Come vuoi che abbi luogo il concerto di domani se non provi il duetto con la Tadolini, il quintetto con Matilde e provare l'aria tua e il duetto con la Blasch? È la prima volta questa che io tengo il piano da Messier Bonfils e mi dispiacerebbe ultramodo che tu mi facesti fare una trista figura. Ti scongiuro di venire un momento fra le due e le tre, senza di che tutto andrà a rompicollo. Nella speranza che verrai, mi dico tuo affezionatissimo amico e candido estimatore, Rossini, da casa, 9 gennaio 1831. Chi è questa Maria, la quale in maniera così accorata, preoccupatissimo che non venga a fare nemmeno una prova, e qui si riproduce la consueta dinamica tra compositore e cantante? Beh, è niente meno che Maria Malibran, perché in questi concertini privati, in questi palazzi degli amici della cerchia rossiniana, quando non anche a casa sua, cantavano i signori che si chiamavano Donzelli, Zucchelli, Malibran, Tadolini, David, La Blasch, cioè i divi assoluti del tempo. Siamo nel 1831, facciamo un salto indietro di 19 anni.
Thank you.
Chi è questo tenore così pateticamente si lamenta, attende e piange sulla sua condizione? È Florville, il tenore protagonista del Signor Bruschino di Gioachino Rossini, che debutta a Venezia il 27 gennaio del 1813. Soltanto una settimana dopo, il 6 febbraio, sempre a Venezia, questa volta a Teatro La Fenice, mentre il Bruschino debutta al San Moisè, andrà in scena il Tancredi. Rossini ha 21 anni, esce dal 1812, quando ha compiuto i suoi 20 anni. Quasi incredibile a leggere la successione dei titoli. Comincia il 12 con L'inganno felice a San Moisè di Venezia. Poi La scala di seta, sempre al Teatro San Moisè di Venezia, che oggi non esiste più. Poi si va a Milano, alla Scala, con La pietra del paragone. Poi si va a Ferrara, per il Ciro in Babilonia. Poi si ritorna a Venezia, al San Moisè, per L'occasione fa il ladro. Poi si va a Roma, per Demetrio e Polibio. Sono sei titoli del 1812 e il 13 comincia con questa accoppiata, il signor Bruschino e Tancredi, per proseguire poi con l'italiana in Algeri e con l'Aureliano in Palmira. Sei titoli nuovi nel 12, quattro titoli nuovi del 13. Questi erano i ritmi impressionanti di composizione di Rossini, testimonianza anche di un successo evidentemente ormai incontenibile. Quella che Fabrizio Della Seta chiamerà l'età rossiniana è cominciata. Rossini, come dirà anche Stendhal qualche anno dopo, pochissimi anni dopo, ha vinto. C'è un solo uomo conosciuto e venerato come Napoleone, da Calcutta a Bombay, a Parigi, a Berlino, a Roma, è Rossini. Perché ci occupiamo del signor Bruschino, libretto di Giuseppe Maria Foppa, ispirato a una commedia francese che aveva debuttato pochi anni prima, testimonianza di questo interesse continuo e scambio continuo tra opere letterarie, adattamenti teatrali, adattamenti operistici. Il signor Bruschino è in scena al Teatro La Fenice con tre repliche il 22, il 27 e il 30 settembre, con la regia di Beppi Morassi, la direzione di Alvise Casellati, la collaborazione per quanto riguarda le scene e i costumi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. È un bellissimo progetto che il Teatro Veneziano porta avanti, far lavorare gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e completare appunto il ciclo delle farse veneziane del giovanissimo Rossini. Sentiamo, il signor Bruschino ha coinvolto spesso grandi cantanti. Qui abbiamo ascoltato Franco Lopardo nell'edizione con la English Chamber Orchestra diretta da Jon Mari, un'edizione che vede protagonista come Sofia Kathleen Battle e come Gaudenzio il tutore, c'è sempre un tutore in queste farse, in un atto Samuel Ramey, e ha coinvolto anche quest'opera Mariella De Via, tra l'altro in questi giorni in scena a Venezia con una bellissima Norma, che per la Fondazione per il Festival Rossini di Pesaro lo interpretò qualche anno fa.
Oh.
Interrompiamo qui, poi la riprenderemo, quest'aria interpretazionale di Sofia, la protagonista, la contesa, la giovane contesa in questa farsa, in un atto che si svolge la scena nel castello di Gaudenzio, un atto unico, 1:20 circa di musica, unità di tempo, di luogo e d'azione, in un momento in cui, ce lo mostrerà Hugo con le Roi s'amuse pochi anni dopo, le unità aristoteliche che avevano segnato la storia del teatro stanno un po', diciamo, squinternandosi. Mariella De Via, in una edizione del signor Bruschino di qualche anno fa del Festival Rossini di Pesaro, la direzione di Donato Renzetti, con lei Enzo Dara, Alberto Rinaldi e Damasio Gonzales tra gli altri protagonisti. Noi siamo collegati con il maestro Alvise Casellati, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno maestro, grazie di essere con noi, che appunto per queste tre repliche del 22, 27 e 30 settembre il direttore scelto dal Teatro La Fenice per questo allestimento del signor Bruschino. C'è già il Rossini che, diciamo, ha 20 anni, ma c'è già una maturità di scrittura da parte di Rossini, maestro?
C'è, incredibilmente. Allora, partiamo dal fatto che questa qui è un'opera che si era un po' perduta, forse l'insuccesso iniziale, si dice che quest'opera fu un insuccesso al Teatro San Moisè a Venezia, si dice che appunto Rossini gli volessero tagliare le gambe per il debutto a Tancredi due settimane dopo al Teatro La Fenice, ma quando uno è un genio è impossibile tagliargli le gambe.
Sì, sembra proprio di sì.
E quindi questa è stata un'opera che poi si è un po' dimenticata, ma è una perla di Rossini, e ha un modo di scrivere, una scrittura che è anche quella del Rossini più maturo, molto semplice come modo di scrivere, molto fresco. Questa qui è una farsa in un atto unico, quindi stiamo parlando di diciamo tonalità per noi addetti ai lavori, che sono sempre in maggiore.
Sì.
E le uniche parti che sono in minore molte volte sono, è un minore caricaturale, diciamo, per rendere un po' il ridicolo, ma è un'opera di una freschezza, di una fluidità che appartiene di sicuro al Rossini, non ha nulla che invidiare al Barbiere di Siviglia.
Certo, sì, è sempre impressionante vedere la rapidissima maturazione di Rossini. Lei ha citato appunto probabilmente la Cabala contro Rossini, che stava sbancando i teatri veneziani, perché in quel 1812 fa quattro titoli a Venezia, poi nel 13 il signor Bruschino e una settimana dopo il Tancredi, cioè si passa dal comico, dalla farsa comica all'opera seria. Abbiamo ascoltato due momenti lirici, patetici, due arie, no? Però qui questa è una farsa e quindi ci sono anche dei momenti di grande vivacità, di grande parlato. Il libretto è molto denso, è molto fitto di testo, no? Proprio per raccontare il signor Bruschino, ossia il figlio per azzardo, questo Bruschino che il padre, Bruschino figlio, Bruschino che arriva, i travestimenti, cioè ci sono tutti gli ingredienti della farsa comica. Lei quali momenti predilige? Questi momenti di accompagnamento, di andare col canto, come si dice, di respirare insieme musica e canto, o i momenti di vivacità più teatrale?
Sono così innamorato di quest'opera che ogni momento di quest'opera è unico ed è fenomenale. Adesso abbiamo appena sentito l'aria di Sofia.
Sì.
Che è un'aria che poi pochi si accorsero venne praticamente utilizzata per l'italiano in Algeria.
Ecco, allora ha fatto bene a ricordarlo, perché l'abbiamo ascoltato la prima parte. Adesso ascoltiamo Mariella De Via nell'aria di Sofia, nella grande aria di Sofia del signor Bruschino, come prosegue. se crudele persistete a negarmi l'idol mio, voi la pena pagherete della vostra crudeltà. E qui Sofia tira fuori proprio le unghie, un carattere fortissimo. Lei diceva, maestro Casellati, quest'aria poi la riascolteremo in qualche modo nell'Italiano in Algeri.
Sì, come solito Rossini opera l'autoplagio.
Non aveva tempo per fare diversamente, poveretto, da tanto scriveva.
I diritti per copiarsi ce li aveva.
Sì, è consentito.
Era consentito. Quest'aria qui, innanzitutto, ha la particolarità che la soprano duetta col corno inglese, quindi anche questa
Magnifico, una
genialità, la voce che duetta con uno strumento morbido, bello, Rossini e la sua genialità apre quest'aria con un fortissimo e poi con un pianissimo, che all'inizio sembra banale per come è scritto in orchestra, e dopo il pianissimo, che dà subito l'idea della personalità di Sofia.
Esatto.
Una personalità molto forte, allo stesso tempo questa fragilità dell'idea che il suo idolo, che l'idol suo le venga rinnegato, e quindi questa dolcezza, fragilità, ma che allo stesso tempo diventa la sua.
E poi passare da un fortissimo e pianissimo è, come si dice, una bella schicchera, no? Un bel effetto teatrale che cattura subito, in questo Rossini era maestro, l'attenzione del pubblico. Un'ultima domanda, maestro Casellati: l'allestimento dei ragazzi dell'Accademia Belle Arti di Venezia, la compagnia è giovane, come si lavora, come state lavorando? Significa qualcosa lavorare con appunto dei giovani cantanti, un allestimento fatto dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti? Cambia qualcosa o vince sempre la professionalità?
La professionalità è chiaro che è la regola numero uno, però il fatto di lavorare con i ragazzi innanzitutto hanno un entusiasmo e una voglia di fare, una voglia di lavorare fa passare in secondo piano il fatto che sia un giovane cast, nel senso che poi sono voci molto belle, anche quella della Sofia, e quindi insomma...
Sofia e Giulia Bolcato, sì.
E Giulia Bolcato, una voce molto pulita, insomma sarà una bella produzione. Poi è chiaro che bisogna entrare nei particolari. In quest'area Sofia dice vuol far piegare il cielo ai suoi desideri. Nella parte recitativa c'è una forza anche nel libretto: o piegatevi o cielo ai voti miei, cioè
infatti è un personaggio di grande spessore, di grande interesse anche drammaturgico, Sofia, pur appunto nella concisione e nelle regole imposte da una farsa comica. Maestro Casellati, un grande in bocca al lupo a lei e a tutta la compagnia per questo signor Bruschino alla Fenice. Noi ci salutiamo e ci congediamo dal signor Bruschini con l'ascolto, perché naturalmente il fine deve essere un lieto fine trattandosi di una farsa comica, con l'ascolto del tutti finali dell'opera. Grazie e a risentirci,
grazie,
maestro.
Grazie per divertirvi con noi.
Cercheremo davvero. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Avete già sposati? Disgraziati!
Padre amato, perdon!
Caudendo l'amore, indefinito è già!
Viva
l'amore!
Viva
sempre,
viva
l'amore! Tutti in giubilo, tutti cantiamo, viva sempre, viva l'amore!
Sempre!
giubilo, dunque cantiamo, viva sempre, sì, viva l'amor. Così si canta nel finale tutti insieme, appunto le contraddizioni si sono sciolte, gli equivoci sono stati messi per qualche momento almeno a dormire e Sofia ha avuto quello che desiderava. 1813, l'Europa è in fiamme con le guerre napoleoniche, le campagne di Russia, le grandi battaglie, ma al Teatro San Moisè di Venezia si immagina che si possa dire viva sempre, sì, viva l'amor. Continuiamo, lasciamo il signor Bruschino in scena alla Fenice, regia di Beppe Morassi, direzione di Elvise Casellati, tre repliche, e ritorniamo al volume del quarto dell'epistolario rossiniano pubblicato dalla Fondazione Rossini di Pesaro, perché qui andiamo negli aspetti un pochino ossessivi, ipocondriaci di Rossini, che sappiamo... Qualcuno lo ha definito il sommo ipocondriaco della storia della musica, che sappiamo non essere minori all'interno del suo geniale estro creativo. Carissimo figlio, qui è Giuseppe Rossini, il papà, che gli scrive da Bologna nel giugno del 1831. Rispondo alla cara vostra del maggio, dove sento con mia sorpresa che mesi sono mi scriveste che alla fine di tutti i mesi vi avessi mandato lo stato delle spese fatte e del fondo di cassa restante, che lo feci il primo mese e che mi sono scordato la continuazione, scrive il papà Giuseppe. Caro Gioacchino, io da voi non ho mai avuto simili ordini e tampoco vi ho scritto il primo mese, e se voi mi aveste scritto come mi dite, io non avrei mancato di scrivervi a mese per mese e mandarvi i vostri conti esatti sia delle spese come delle riscossioni e del resto della cassa. Qual è il problema? Rossini è diventato un uomo molto ricco, molto molto ricco. Lui vive a Parigi, però la famiglia, diciamo, la casa a Bologna, il papà a Bologna, ma a Bologna sta anche Isabella. Lui, la storia, la vicenda amorosa con Isabella Colbran è finita. Tra l'altro lo stesso Sergio Ragni, che cura questo quarto volume dell'epistolario rossiniano, ha appena curato per Zecchini, l'editore Zecchini, una biografia di Isabella Colbran, nella quale biografia naturalmente il ruolo di Rossini è molto importante. E comincia una corrispondenza infinita, pazzesca, tra il padre e il figlio, in cui il padre alla fine gli manda mese per mese tutte le spese, una berretta di seta nera, 50, al cognato Ricci di Pesaro, 10 soldi, nolo di casa, 12 soldi, colazione, pranzo fuori di casa, tutti i soldi, le spese, i giorni, con una diciamo costanza che non è esagerato definire ossessiva. Ma questo è un aspetto che da questa corrispondenza e da questi anni, poi ne ci ritorneremo, emerge con grande chiarezza. Avevamo detto all'inizio, grazie intanto a tutti gli abbondanti messaggi al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335-56-34296, che sono ritornati, grazie, bentornati, Momus, grazie a tutti i nostri ascoltatori, funambolica la Mariella De Via, eccezionale, le giovani voci sono le benvenute, riferendosi appunto alle giovani voci protagoniste dell'allestimento del Fenice, ma che bello, ben ritrovati, grazie, grazie davvero per queste cortesi, affettuosi messaggi di bentornati. Allora, vi avevamo detto opere nuove che parlano di Rossini, perché nella bellissima 70esima stagione lirica del Teatro Sperimentale Belli di Spoleto, che proseguirà poi con degli intermezzi settecenteschi, con un nuovo allestimento molto atteso diretto da Marco Angius per la regia di Stefano Monti del Ballo in Maschera di Verdi, la scorsa settimana è andata in scena Ehi Gio, opera di Vittorio Montalti sul libretto di Giuliano Compagno, che affronta quest'opera proprio gli aspetti più complessi della personalità di Gioacchino Rossini. Un primo ascolto. Thank you. Un momento di Ehi Jo, l'opera di Vittorio Montalti sul libretto di Giuliano Compagno, andata in scena nei giorni scorsi a Spoleto per la 70esima stagione del Teatro Lirico Sperimentale. Un'opera dedicata a Rossini, scrive Vittorio Montalti, non potrà che toccare con delicatezza e con gusto quegli aspetti contrastanti che insieme albergavano in forme a tratti incomprensibili nel suo animo. È un Rossini post mortem che si racconta a noi. Noi siamo collegati con Montalti. Buongiorno maestro.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Che cosa l'ha affascinato di questo? È il lato oscuro, l'abbiamo sentito in questo momento della sua opera. È il lato oscuro di Rossini che più l'ha incuriosita?
Sì, esattamente. Diciamo, la prima cosa che mi ha affascinato è stato... diciamo che è nato quasi per gioco all'inizio, eravamo alla ricerca di un soggetto d'opera con Giuliano Compagno, il mio librettista, con cui lavoro ormai da 3 anni su diversi progetti, e eravamo alla ricerca appunto di un soggetto per rispondere alla commissione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, e all'inizio è nato quasi per gioco, nel senso che ho scritto a Giuliano dicendo: perché non facciamo un'opera su Rossini cuoco, affascinato dai 1000 aneddoti che tutti conosciamo? E Giuliano Compagno mi ha risposto invece dicendo: facciamo, sì, va bene, ma facciamo un'opera invece su Rossini uomo, cioè tocchiamo tutti gli aspetti più misteriosi, e soprattutto anche il mistero del perché a un certo punto Gioacchino Rossini smette di scrivere, che probabilmente sì, o meglio, si dedica a una produzione che resta quasi domestica, diciamo, non esce al di fuori della... non smette di scrivere opere, e quindi siamo stati affascinati molto anche da questo mistero.
E che risposta si è dato a questo mistero? Perché le risposte sono tante, no? Lei che risposta si è dato?
Beh, non me la sono data.
Ecco, forse la risposta.
Mi sono date tutte le risposte, me le sono date, me le sono tenute come valide, perché ovviamente quella che solitamente si dice, appunto, arriva una nuova epoca, e quindi probabilmente il compositore non si sente più in grado di rispondere ai bisogni di questa nuova epoca. Allo stesso tempo sappiamo che però soffriva di una depressione pazzesca, quindi sono tutti questi lati messi insieme che ci hanno colpito, e abbiamo detto: ok, mettiamoli in scena in un'opera, in un lavoro che alla fine viaggia tra l'opera, perché questa a tutti gli effetti un'opera, nel senso che abbiamo dei personaggi,
sì,
seppur cambiano, i cantanti si mascherano continuamente e assumono ruoli diversi, però allo stesso tempo ha una narrazione, come dire, surreale, quasi fosse una specie di sogno, perché abbiamo immaginato questo Rossini in una soffitta dei ricordi, e qui poi è stato di grande aiuto anche l'interpretazione registica di Alessio Pizzek, in cui tutti i personaggi della sua vita, tutti i personaggi che hanno popolato la sua vita, vanno a trovarlo in pratica, quindi sono come i ricordi della sua vita che vanno a trovare Rossini.
È un bellissimo spunto, un bellissimo spunto narrativo e drammaturgico. E noi, come secondo ascolto, col quale ci salutiamo, caro Montalti, abbiamo scelto un momento di parlato, perché c'è una parte parlata molto importante, interpretata da Emanuele Salce, mentre l'ensemble dello Teatro Lirico Sperimentale è diretto da Enrico Marocchini. Abbiamo cercato in questi due brevi ascolti, augurandole infinite riprese per la vostra nuova opera, di rendere conto del momento oscuro, no? E anche del momento in cui Rossini si racconta. Rossini si racconta mentre questi operai sono venuti a frugare nel suo rifugio dal mondo, tirando fuori appunto tanti episodi della sua vita, che presenta non pochi aspetti ancora da chiarire. Grazie maestro Montalti, a risentirci.
Grazie
presto.
A voi.
Buona giornata.
A presto, grazie. Buona giornata.
No, 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 no,
come assediato da queste persone, Gioacchino Rossini, in questo momento di concertato, tutto parlato però, da Ehi Gio, l'opera di Vittorio Montalti. Parigi, 21 dicembre 35. Carissimo padre, capodanno, augurarvi tutte le felicità corporali e spirituali. È Gioacchino che scrive a suo padre Giuseppe: darete alla Isabella, la Colbran, 100 scudi di regalo e le farete in mio nome gli auguri i più affettuosi. Ex, ma sempre amatissima generosamente Isabella da parte di Gioacchino Rossini. Abbiamo parlato di quegli anni prodigiosi di Rossini, prodigiosi appunto di produzione e di scrittura anche vocale. Vorrei spiegarvi un'aria dalla Cambiale di matrimonio interpretata da Joan Sutherland, con la quale ci salutiamo per accomodarci poi di là in sala da concerto.
Perdonatemi, signore, perdonatemi, signore, perdonatemi, perdonatemi.